È sabato, ragazzi, sono le 16 e qualcosa mi dice che sta per iniziare una nuova puntata di Radio Bandiera Nera. Radio Bandiera Mark, sezione Firma un Crew, ragazzi, ed è il vostro DJ Gabu che vi parla. Ben ritrovati a tutti, ai nostri radioascoltatori, a tutti i collaboratori di Radio Bandiera Nera. Salutiamo tutti coloro che lavorano in questo meraviglioso canale. Salutiamo l'intera comunità di Casa Pound, salutiamo l'intera gioventù, la più bella gioventù del blocco studentesco a livello nazionale, le sezioni vicine. Salutiamo tutti, ragazzi. Buon sabato, ben ritrovati. Oggi una nuova puntata per voi. Che cosa ho scelto il vostro DJ Gabu? Oggi il vostro DJ Gabu vi parlerà di Brandon Lee. Ovviamente se sentiamo Brandon Lee, se ricolleghiamo subito al padre, Bruce Lee. Una, come dire, una superstar, una leggenda delle arti marziali, l'inventore del Taekwondo. Oggi parleremo del figlio, anche lui come il padre purtroppo tragicamente scomparso a soli 28 anni, ma ne approfondiremo dopo. La puntata è incentivata e fatta proprio su di lui, su Brandon Lee. Parleremo della sua vita, come ha trascorso i primi anni dopo la morte del padre, la carriera, la sua carriera d'attore. Parleremo del Corvo, il film che lo ha portato nella leggenda, ma ahimè ci ha rimesso purtroppo anche la vita. Parleremo di tutto, sulla sua vita, sulla sua carriera. Parleremo della sua notorietà grazie a questo film. Parleremo anche una piccola parentesi sulla sua famiglia, sul padre specialmente, sul padre Bruce. Insomma, la puntata sarà molto molto ricca, molto emozionante e toccante anche per chi era ed è tuttora fan del Corvo, del film Il Corvo, chi ha passato l'adolescenza guardandolo molto molto spesso, chi lo andò a vedere al cinema. Ahimè, io sono nato dopo, però lo vidi sin da piccolo, l'ho visto da piccolo la prima volta con mia madre, avevo pochi anni di vita. Quando avevo, potevo avere 5-6 anni, mi ricordo che lo diedero in seconda serata ad Halloween, pensate, su Italia 1. Mi è rimasto molto impresso, tanto che io Brandon Lee l'ho tatuato sul braccio destro, quindi per me è anche una figura molto, diciamo, che sento mia. Insomma, ragazzi, cominciamo a scaldare i motori. Radio Bandiera Nera è tornata, il vostro DJ Gabu è tornato, la sezione Firma un Crew oggi. Subito iniziamo con una pausa musicale, la più rappresentativa, ragazzi, per questa puntata. Come l'inizio del Corvo, quando Brandon decise di diventare ciò che divenne, un vendicatore, noi iniziamo proprio la puntata con la canzone che dà via alle danze di quel favoloso film. Vi lasciamo con Born dei The Cure e dopo andremo nel bel mezzo della puntata. Buon ascolto, ragazzi, ben ritrovati, a dopo.
Yeah.
Eccoci ragazzi, eccoci, ben ritrovati dopo la nostra pausa musicale. È il momento di entrare nel vivo della nostra puntata di oggi. Come detto sin dall'inizio, la puntata sarà su Brandon Lee. Chi era? Andiamo ad analizzare questo attore e più in là andremo ad analizzare anche il personaggio. Brandon Lee nacque ad Oakland, California, il 1 febbraio del 1965. Di origine, anche lui, di origine hongkongese come il padre e di origine svedese da parte della madre, svedese e statunitense, ma lui fu statunitense anche al 100%. È stato un grandissimo attore, è stato anche un artista marziale statunitense. Ma perché tutta questa notorietà? Oltre ad essere il figlio di Bruce Lee, è noto al grande schermo e a tutto il mondo per l'interpretazione. Brandon Lee, o per tutti Eric Draven. Chi era Eric Draven? Il personaggio principale, il corvo del film che l'ha consacrato, ma come detto all'inizio, ragazzi, ahimè, il povero Brandon girando quel film ci ha lasciato le penne. Ma questo lo andremo ad approfondire dopo. Torniamo alla sua vita. Come detto, è nato a Oakland, in California, il 1 febbraio 1965. Figlio del grande Bruce Lee e Linda Emery, dopo i primi 3 mesi di Brandon, la famiglia si trasferì a Los Angeles, ma terra chiama. Bruce era suo padre, Bruce Lee, e aveva grandissimi impegni di lavoro, di scene e di film ad Hong Kong. Così, nel 1971, l'intera famiglia si trasferì nella terra natia del padre, ad Hong Kong, dove da lì anche Brandon imparò la lingua, il cantonese. E pensate che Hong Kong a quei tempi era ancora una colonia britannica. Durante questo nostro soggiorno, chiamiamolo periodo, ad Hong Kong, dopo un'infanzia diciamo molto molto tranquilla, il povero Brandon a 8 anni subì anche il suo primo episodio che lo segnò a vita. Bruce Lee morì, come sapete tutti, nelle sue circostanze. E da lì Brandon, sua sorella Shannon e la madre tornarono negli Stati Uniti. Si stabilirono a Seattle, dove tra l'altro suo padre e lui stesso oggi sono sepolti, uno accanto all'altro. Un giorno sarà una mia priorità, anzi è anche un mio piccolo sogno andare a vedere le loro tombe. Sono nel Museo Nazionale di Seattle, uno accanto all'altro, che riposano. Bruce e Brandon lì, insieme. Passando per Seattle, poi si trasferirono a Los Angeles, dove Brandon frequentò una prestigiosissima scuola, proprio lì a Los Angeles. Lui, pensate, abitava insieme alla famiglia nel sobborgo di Rolling Hills. Perdonate il mio inglese non proprio corretto. E da lì, terminati gli studi, nel 1983 Brandon iniziò il suo cammino verso la recitazione, dove si iscrisse all'Emerson College di Boston. Mentre nel vicino 1984, vale a dire un anno dopo, Brandon fece tappa a New York e divenne membro dell'American New Theatre, un gruppo teatrale fondato dal suo amico John Lee Hancock. Ma in questi periodi, ragazzi, entrò a far parte della sua vita il famoso detto tale padre, tale figlio. Brandon, negli anni a venire, ma anche sin da piccolo, apprese le arti marziali, potenziò il suo Jeet Kune Do, ovvero l'arte marziale fondata dal padre, e lo fece, pensate un po', sotto la guida di Dan Inosanto, il più grande allievo del padre Bruce. Ebbene ragazzi, prima di iniziare la scalata, per parlare della carriera di Brandon e della sua consacrazione, noi vi lasciamo ancora con una piccola pausa musicale. Come è nero il vestito di Brandon durante il corvo, come è nero il corvo, noi vi lasciamo con Fade to Black dei Metallica. Buon ascolto ragazzi e noi ci ritroviamo tra poco. Ciao! Thank you. Eccoci qua ragazzi, continuiamo questa puntata. Bene, ora entriamo nel mezzo della carriera di Brandon. Come detto prima, nel 1984 si trasferì a New York, dove entrò in quella compagnia teatrale, mentre nel seguire 1985, un anno dopo sempre, Brandon tornò a Los Angeles, ottenendo una piccola parte, anzi di un ruolo non accreditato, di un gangster nel suo primo film, che fu The Crime Killer, un film diciamo sconosciuto, ma non ebbe successo per niente, diciamo. Brandon non era conosciuto, come posso dire, era per di più soltanto un artista marziale, lo conoscevano in pochi, era un attore teatrale. E nel 1986, mentre lavorava come impiegato, conobbe Lynn Stallmaster, direttore di un casting, che dopo un provino lo assegnò al film Kung Fu, The Movie. Negli anni a venire, sempre, Brandon dovette affrontare anche un altro provino, sempre più o meno un nome simile, Kung Fu, una serie televisiva dove doveva semplicemente interpretare il ruolo del padre, ma non andò a lui il ruolo, bensì a David Carradine, il protagonista del film nominato precedentemente, dove insieme a Brandon Lee Carradine erano esattamente padre e figlio, due gangster, se non erro, due gangster della Yakuza. Ma rimaniamo sempre negli stessi anni, passando da New York, attraversando Los Angeles, Brandon tornò anche lui da adulto alla terra natia del padre. Tornò precisamente ad Hong Kong per riprendere finalmente il suo primo film da protagonista. Parliamo di Legacy of Race, dove venne affiancato da attori come Michael Wong e Bolo Yang, che quest'ultimo collaborò con il padre Bruce in Operazione, anzi meglio, scusate, i tre dell'Operazione Drago. E pensate che questo film, ragazzi, si trova soltanto in lingua originale, registrato in cantonese, ed è stato primo, ultimo e unico film ad essere registrato da Brandon ad Hong Kong, nella sua terra natia, meglio, terra natia del padre. Gli anni passano, o meglio, nel 1987, andiamo di anno in anno, Brandon venne scelto anche per il seguito di Kung Fu The Next Generation, sempre in piccoli ruoli. Questo ruolo si chiamò in quel film Johnny Kane, una cosa del genere. Arriviamo al 1988, dove per un periodo nella serie televisiva O'Hara, Brandon conobbe Pat Morita. Per chi non se lo ricorda, il grande Pat Morita fu il maestro Miyagi della saga Karate Kid, interpretando Kenji, figlio di un boss della Yakuza locale. Ma Brandon ancora non fu, o meglio, non era ancora molto molto conosciuto. Ci avviciniamo all'apertura degli anni 90, nel 1991, quando insieme a Dolph Lundgren, per chi non lo sapesse, Ivan Drago, ecco protagonista del film Resa dei conti a Little Tokyo, che non riscosse il successo che tutti si speravano, ma questo permise a Brandon di firmare un contratto esclusivo con la 20th Century Fox. E come avete ben potuto intuire, ragazzi, gli anni 90 sono cominciati. Sta per avvenire la consacrazione a leggenda di Brandon. È l'anno del corvo. È il 1993 e viene scelto per il ruolo di protagonista assoluto in questa fantastica pellicola. Una pellicola basata su un fumetto. Il fumetto di James O'Barr, The Crow. Ebbene, ragazzi, per il corvo abbiamo bisogno del tempo che ci vuole. Non è una presentazione, è veramente la spiegazione di una consacrazione di quello che fu Brandon per quel film, del simbolo che divenne più avanti in quegli anni. Quindi noi vi lasciamo ad un'altra pausa musicale prima di entrare nella leggenda, ragazzi. E noi vi lasciamo con The Badge dei Pantera. Buon ascolto, scaldate ancora più che potete i motori, perché entriamo nel cuore della puntata, o meglio, nel meglio. A dopo, ragazzi, buon ascolto. Some still calling up Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, ben ritrovati. Dopo aver parlato in questa parte della puntata della vita di Brandon, di come ha vissuto, della sua infanzia, di come è entrato nel mondo del cinema, parliamo della sua consacrazione. Ora la puntata va verso un'unica direzione, va verso la vendetta, va verso la morte. È il 1994. E Brandon Lee viene scelto per interpretare un ruolo che, di cui lo renderà, seppur ci ha rimesso le penne, come ho detto all'inizio, lo renderà immortale. È il 1994 quando viene scelto per interpretare Eric Draven nel film Il Corvo di Alex Proyas. Il Corvo non è altro che il personaggio di un fumetto che si chiama uguale al film, appunto, Il Corvo, di James O'Barr. Come detto, la storia narra la vita, o meglio, le cause della morte di Eric Draven, un musicista rock che torna in vita grazie ai poteri di un corvo, perché si diceva il corvo resuscita i morti, a coloro che non hanno trovato pace nella vita terrena e cercano vendetta. Ed appunto la cosa che Brandon, ovvero Eric nel film, cerca. Cerca la vendetta, cerca la morte dei suoi aguzzini. O meglio, la storia inizia proprio dalla morte di Eric, quando viene buttato giù da un palazzo dai suoi aguzzini. Erano quattro scellerati di una banda di cui faceva parte Top Dollar, principale antagonista del film, Tintin, Fanboy e gli altri che ora un attimo non ricordo il nome. Erano coloro che all'inizio dovevano solo spaventare la sua ragazza, Shelley Webster, altra vittima, per una petizione firmata nel loro condominio. I quattro entrarono in casa, violentandola pesantemente, ma alla fine, oltre alla violenza, ci fu anche lo stupro e poi l'omicidio. Eric, sentendo le urla delle sue fidanzate, stava rientrando proprio quel momento e, pensate, venne accoltellato e poi lanciato giù da una finestra. Anzi, precisiamo, venne anche ucciso prima di essere accoltellato, poi venne anche colpito da alcuni proiettili. Ed è proprio in questa scena, ragazzi, la scena iniziale, che non tutto il film ci sarà un sosia, ma meglio, quando vennero rifatte delle scene, tra cui questo, l'inizio, nei ricordi. Ed è proprio in questa scena che Brandon Lee venne ferito dall'attore Michael Massey, che interpretava Fanboy. Venne colpito da un colpo accidentale allo stomaco, un colpo di pistola che approfondiremo meglio dopo. Continuiamo con la storia del corvo. Da lì, Brandon, dopo un anno di quell'episodio, risorge. Esattamente durante la notte del diavolo, che è il 30 ottobre, il giorno precedente ad Halloween, perché pensate, il giorno dopo dell'anno prima si sarebbe dovuto sposare con la bellissima Shelley. Da qui, dalla sua resurrezione, avviene e viene narrata tutta la storia del corvo. Brandon, che è alla ricerca della pura vendetta, l'uccisione di tutti i suoi aguzzini, cominciando per Tintin, da Tintin, l'aguzzino di colore che lanciava coltelli, colui che diceva che uccidere la gente lo faceva eccitare, ma non gli è andata tanto bene perché Eric gli piantò tutti i suoi coltelli nel corpo e gli fregò anche il giubbetto di pelle nero, colui che vedete, il giubbetto che vedete indossato nel film da Brandon. E da lì e lì una scia di sangue vendicativo, che per Eric era un sentimento molto molto nobile e forte, perché per l'amore e per la vendetta aveva questo scopo, la sua resurrezione: uccidere chi ha causato il suo male, chi ha interrotto la sua vita. E pensate, Eric, fino a quasi la fine del film, era immortale, resisteva ai colpi di pistola, resisteva alle grandi cadute. Insomma, il potere del corvo era il suo potere più grande. Vedeva con gli occhi del corvo. Il corvo proprio l'uccello in sé per sé, che lo seguiva in tutte le sue uccisioni, in tutto il suo percorso. Ma ci sono anche gli aiutanti del protagonista. Ricordiamo Sara, la migliore amica di Shelly, a cui mancava veramente, veramente tanto Eric e Shelly. Colei che lo riconobbe all'inizio, pensate, vi ricordate chi l'ha visto il film, una delle scene più toccanti, più belle, quando Sara stava per essere investita da un'auto mentre faceva skate, pronunciò altro che skate, mi sembra di fare surf se solo smettesse di piovere, ed Eric gli pronunciò la famosissima frase: ragazzi, non può piovere per sempre. Frase e personaggio doppiato dal grandissimo Luca Ward, grandissimo doppiatore italiano che, oltre a Brandon Lee, doppiò anche l'indimenticabile Russell Crowe nel Gladiatore. Insomma, ragazzi, un film veramente, veramente toccante, dove vi invito veramente, veramente a vederlo. Le nuove generazioni, per chi ancora non l'ha ancora visto. Ma continuiamo con la storia. Da lì in poi, dopo queste scie di sangue, Eric fece amicizia anche con un poliziotto, il primo poliziotto ad arrivare sulla scena del crimine l'anno prima, quando i due fidanzati vennero uccisi. Un poliziotto ben messo alle strette dai suoi superiori, che non credeva. All'inizio voleva addirittura arrestare Eric dopo l'incendio causato in un negozio del Banco dei Pegni, quando Eric andò a riprendere il suo anello di fidanzamento, che alla fine, quasi alla fine del film, donò a Sara. E alla fine Eric formò questa, diciamo, alleanza, amicizia con questo poliziotto. Gli andò a casa e lui, pensate, in una emozione scioccante, quando dice: sì, c'è una certa somiglianza. Vedendo la foto di Eric, lui non ci credette. Cioè, ma tu chi sei? Una sorta di spirito, un fantasma? Al bu di Eric si dovette ricredere. Insomma, un film pieno di emozioni, una storia che parla d'amore, una storia che parla della vendetta pura. Andando più avanti, verso la fine, quando, dopo la morte di T-Bird, quando Eric fe fece esplodere l'auto con lui dentro, ne rimase soltanto uno da trovare, l'ultimo dei suoi aguzzini, protetto da Top Dollar, il boss della malavita della città, colui che izzava la gente a creare fuochi, a appiccare incendi nella notte del diavolo. Insomma, alla fine del film troviamo lo scontro epico, tutto lo scontro che racchiude la vendetta, la vittoria di Eric verso il male, lo scontro con Top Dollar sulla cima della chiesa principale della città, dove Eric regalò qualcosa a lui. Ebbene sì, regalò a Top Dollar 30 ore di sofferenze, le 30 ore che passò Shelly in ospedale quando venne uccisa, prima di morire del tutto, perché Shelly non morì subito. Dopo 30 ore di atroci sofferenze morì anche lei. Eric morì sul colpo quando precipitò dal palazzo. Da lì in poi la scena si chiude, il film si chiude, giù il sipario. Eric, senza ormai il trucco bianco in faccia e il nero sugli occhi, riposa, o meglio, stremato dagli sforzi, anche perché il corvo, l'uccello, venne semiucciso da uno scagnozzo di Top Dollar. Eric diventò anche lui inerme, umano, tornò ad essere umano per un breve periodo, per un breve lasso di tempo. Da lì, come un angelo appare Shelly, che lo riporta nella tomba. Insomma, ora i due potevano riposare in pace sul serio, perché i conti vennero tutti saldati, i conti vennero risolti, con la vendetta che si consumò sugli aguzzini grazie alle mosse di Eric. Insomma, ragazzi, ve lo ripeto, una storia bellissima, ma ahimè anche una storia a un brutto finale. Questo, un film che consacrò Brandon Lee alla leggenda, perché il film ottenne un successo enorme al botteghino per l'emozione e anche per il tributo a Brandon Lee e alla sua ragazza Elisa. Brandon Lee, come ho ripetuto più volte nel corso della puntata, con questo e all'inizio di questa parte, ci ha rimesso la vita in questo film. Perché? Pensate, non tutte le scene sono girate da lui. Il film addirittura ritardò una settimana, se no 8 giorni per la precisione, all'uscita al cinema, perché alcune scene dovevano essere rifatte. La scena in cui Brandon muore è proprio all'inizio del film, che, ripeto, tutto il film non è girato dal sosia di Brandon. Le scene sono state girate non seguendo la logica, non seguendo la trama. Durante i ricordi, quando Eric torna a casa dal cimitero una volta risolto e uscito dalla bara, c'è l'episodio in cui viene ucciso sia lui che Shelley. In questa scena, pensate, per la negligenza dello staff, una pistola si ingeppò, o meglio, i proiettili dovevano essere a salve, che riproducono lo sparo ma non c'è il colpo, riproducono il rumore. Uno dei proiettili veri, che nessuno si accorse, è rimasto inceppato nella canna durante lo svolgere di un'altra scena. E quando Fanboy Michael Massey sparò verso Brandon, questo proiettile gli fu fatale perché colpì direttamente in pieno lo stomaco. È un proiettile che si inceppò dentro una pistola. Tutti gli altri proiettili erano scarichi, eccetto uno, quello proprio inceppato all'interno della canna. E quando il colpo partì, per Brandon fu fatale questo giramento di scena. Dopo atroci sofferenze, i medici, anche lui nella vita reale, non poterono far altro che dichiarare il decesso di Brandon. Il 31 marzo 1993, 3 giorni prima della fine delle scene. E con la morte di Brandon, ragazzi, anche concludere il film fu molto molto difficile, perché l'attrice che interpretò Shelley volle tornare a casa, per quando rimase sconvolta. Anche altri attori decisero di mollare il set, ma per volontà dello staff e per la grandissima forza di volontà della ragazza di Brandon, il film andò avanti e ha riscosso ciò che tuttora vediamo. Divenne un grande classico del cinema oscuro. Insomma, consacrò Brandon Lee alla leggenda. Questo film lo rese immortale. Ebbene, ragazzi, adesso ci avviamo verso i saluti. Noi vi lasciamo con l'ultima traccia musicale prima dei saluti. Vi lasciamo con un pezzo degli Scorpions che è Always Somewhere. Buon ascolto e noi ci vediamo tra poco, ci sentiamo tra poco per i saluti. Ciao!
To the hotel.
Eccoci qua ragazzi, dopo ancora un'altra pausa musicale siamo giunti ai saluti. Anche per oggi questa puntata termina qui di Radio Bandiera Nera, a cura del vostro DJ Gabu, Radio Bandiera Nera Marche, sezione Firmum Crew. Che dire, come sempre il vostro DJ Gabu vi augura un buon sabato, un buon proseguimento. Chi lavora, un saluto a chi lavora nell'ambito della ristorazione stasera, chi nei bar, insomma. Un saluto a tutti i lavoratori, un saluto a tutti quelli che passeranno un sabato sera all'insegna della movida, chi in discoteca, chi in giro, chi tra camerati, chi nei pub, chi passerà un sabato non conforme, insomma, un gran saluto a tutti, grazie ancora per aver ascoltato Radio Bandiera Nera, puntata, tributo e racconto di Brandon Lee, del corpo, della sua consacrazione, della sua vita, insomma, un ennesimo grazie a tutti. Noi ci sentiamo, o meglio, ci risentiamo come sempre la prossima volta in cui il palinsesto di Radio Bandiera Nera programmerà la puntata per la Firmum Crew, Radio Bandiera Nera Marche, le Marche, la nostra regione. Noi vi auguriamo buon sabato, continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, un saluto a tutti i nostri collaboratori, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Che dire ragazzi, la vita non conforme va avanti, ascolta Radio Bandiera Nera e la vita ti sorriderà. Ciao a tutti ragazzi, un saluto, un abbraccione dal vostro DJ Gabu e salutiamo tutti i nostri collaboratori, l'intera comunità di Casapound Italia, l'intera comunità nazionale, la meglio gioventù d'Italia del blocco studentesco e noi ci sentiamo per la prossima volta. Ciao ragazzi, buon weekend!